Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Alle soglie dell'Ottocento, Carlo Magno è ormai considerato il vittorioso condottiero della cristianità. Di lui scrive lo storico Eginardo nella Vita Caroli.
Era assai sobrio nel mangiare e nel bere soprattutto. Detestava l'ubriachezza in qualsiasi uomo e massimamente in sé e nei suoi. Del cibo però faceva poco volentieri a meno e spesso si lagnava dicendo che il suo corpo sopportava male i digiuni. Banchettava molto di rado. Il suo pranzo quotidiano si componeva di solo 4 portate, non contando l'arrosto che i cacciatori solevano presentargli sugli spiedi e che egli mangiava più volentieri di qualsiasi altro cibo. Mentre cenava, gli piaceva udire qualche musica o qualche lettore. Gli leggevano le storie degli antichi, ma amava ascoltare anche le opere di Agostino, e specialmente quella intitolata De Civitate Dei.
In Sassonia i pagani, guidati da Vitichindo, cercano di resistere all'avanzata di Carlo Magno. Il re dei Franchi li combatte per 13 anni, senza mai cedere alle difficoltà, e alla fine ha ragione della loro resistenza. Vitichindo, fatto prigioniero, accetta il battesimo. Carlo provvede subito a mandare in Sassonia decine di missionari. Della guerra sassone scrive ancora Eginardo.
Nessun conflitto più lungo, più atroce, più spossante fu intrapreso dal popolo dei Franchi, perché i Sassoni, come quasi tutti i popoli germanici, erano sia feroci per natura, sia dediti al culto dei demoni e nemici della nostra religione. Ne reputavano fosse azione disonesta violare o trasgredire leggi divine o umane.
Nel 785 Carlo Magno promulga il Capitulare de Partibus Saxonie, nel quale si legge:
proibiamo a tutti i sassoni di indire pubbliche assemblee, tranne nel caso in cui un nostro inviato non li abbia convocati a nome nostro. Ogni comes nel territorio di sua competenza riunisca i placiti e amministri la giustizia. E i sacerdoti vigilino che non agisca altrimenti.
Frattanto in Spagna il dominio dei musulmani è sempre potente. I seguaci di Allah non intendono fermarsi, ma i Franchi sono il bastione armato che si frappone loro. Fra le figure dei paladini cantati dai cantastorie spicca quella di Orlando. Ricordate? un tradimento lo fa cadere vittima dei Mori a Roncisvalle nel 779 e Orlando muore in ginocchio davanti alla sua invincibile spada piantata a terra come una croce. Nella Chanson de Roland, il poeta Turoldo racconta così la morte di Orlando.
Che la morte lo prende, sente Orlando, che dalla testa sul cuor gli discende. Correndo, egli giunge sotto un pino, sull'erba verde prono si distende. Pone sotto di sé la spada e il corno, voltando il viso alla pagana gente. Perciò lo fa, che gli vuol veramente che dican Carlo e tutta la sua gente morì da vincitore, il nobil conte. Con fioca voce, ripetutamente le sue colpe confessa e che si pente dicendo addio, il suo guanto protende. Che sua vita è finita sente Orlando, giace su un colle acuto e a Spagna volto con l'una mano il petto si percuote. Dio, mea culpa, perdona i miei peccati grandi e piccini che fur da me commessi dal dì che nacqui fino a questo giorno, che morte irreparabile mi coglie. Il destro guanto ha verso Dio proteso. D'angeli un coro a lui dal cielo è sceso.
Ma la lotta contro i musulmani non si arresta. Carlo Magno e i paladini la continuano fino a riconquistare alla cristianità un vasto territorio che, al di là dei Pirenei, prenderà il nome di Marca Spagnola. Frattanto a Roma, dopo 23 anni di pontificato, nel 795 muore Adriano I, il papa che Carlo ha tanto amato. Il re dei Franchi fa comporre per lui una elegia da incidere sulla sua tomba.
Io, Carlo, scrissi questi versi lacrimando per la tua morte, Adriano. Tu fosti per me un legame d'affetto grande e dolce, un padre venerato. E ora voglio che siano qui congiunti per sempre i nostri nomi. Adriano e Carlo, io re e tu padre.
Ad Adriano succede Leone III, con il quale Carlo Magno ha inizialmente un rapporto diffidente. Così scrive al suo ambasciatore presso il pontefice.
Se la divina misericordia governa la tua strada e ti conduce salvo al nostro Signore apostolico, nostro Padre, allora, se il vostro colloquio lo consente, esortalo presto all'onoratezza in tutta la sua vita e soprattutto all'osservanza delle sacre leggi nella guida devota della Santa Chiesa di Dio. E consiglialo con la massima urgenza di far cessare l'eretica vendita delle cariche che macchia il santo corpo della Chiesa. È quel che spesso, come ben sai, abbiamo deplorato insieme.
Ma i tempi sono maturi per grandi scelte e Leone III deve concedere a Carlo diritti ed onori. si legge negli Annali di Lorsch.
Poiché nel paese dei Greci non c'era più un imperatore ed essi erano tutti in mano a una femmina, parve a Leone e a tutti i padri che sedevano in assemblea, così come a tutto il popolo cristiano, di dover dare il nome di imperatore al re dei Franchi, Carlo, che occupava Roma, dove sempre i Cesari avevano avuto costume di risiedere, e anche l'Italia, la Gallia e la Germania. Avendo consentito Dio Onnipotente a porre questi paesi sotto la sua autorità, fu ritenuto giusto, in modo conforme alla richiesta dell'intero popolo cristiano, che anch'egli portasse il titolo imperiale.
Giunge così la notte del Natale dell'Ottocento. Nella Basilica Vaticana è tutto uno sfavillare di luci. Papa Leone II cinge della corona imperiale il re dei Franchi e la sua voce risuona solenne nell'immensità del Tempio.
Carolo Augusto, Abeo coronato, Magno et Pacifico Imperatori Romanorum, Vita et Victoria.
Il popolo fa eco al pontefice, acclamando per 3 volte Carlo imperatore. Della notte dell'incoronazione, scrive Leone III nel suo Liber Pontificalis.
Dopo di ciò, dopo cioè che il Papa ebbe pronunciato il giuramento di innocenza, ricorrendo il Natale di Nostro Signore Gesù Cristo, tutti si riunirono di nuovo nella detta Basilica del Beato Pietro Apostolo. Ed allora il venerabile Dalmo Presule, con le proprie mani, gli pose sul capo una preziosissima corona. Allora tutti i fedeli romani, vedendo la tanta protezione e il grande amore che Carlo ebbe verso la Santa Chiesa Romana e il suo vicario, unanimemente ad altissima voce, con l'assenso di Dio e del Beato Pietro, portatore delle chiavi dei cieli, esclamarono: «A Carlo, Pissimo Augusto, incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria!» Dinanzi alla Santa Confessione, ovvero alla tomba del Beato Pietro Apostolo, invocando molti santi, 3 volte ripeterono il grido e da tutti fu costituito Carlo, imperatore dei Romani.
Nasce così il Sacro Romano Impero.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
21ª puntata dal testo guida di Attilio Monge, I 12 in cammino, edizioni San Paolo, con le voci di Orazio Coclite, Ottavio Brogians, Rosario Trondolone, Andrea Tidona, Marco Guadagnini, Emilio Cappucci. Consulenza musicale Massimo Lalia, realizzazione tecnica Rino Micocci, allestimento e regia Caterina Fogliaroli.